si discute di Russia tra aperture e sanzioni, continua il dibattito, mentre la Cina annuncia che potrebbe inviare aerei da combattimento per scortare il leader nordcoreano Kim Jong-un nel viaggio a Singapore il 12 giugno per il vertice con il presidente statunitense Trump. Lorenzo Pubblici, docente storico della Russia medievale, buongiorno Pubblici, professore, ben trovato, grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Prima di parlare brevemente di Russia, però io vorrei avviare una riflessione e poi svilupperemo più avanti anche con Giovanni Gozzini sul tema della democrazia rappresentativa che si dice essere totalmente in crisi con queste proposte di modelli di democrazia diretta o pseudotale, eccetera, eccetera. Ma secondo lei è veramente così?
Ma insomma è un tema molto complesso, a dire la verità. A livello generale io non sono uno specialista, ma ho l'impressione che la democrazia rappresentativa si stia trasformando in qualcosa che somiglia molto più a una democrazia identificativa, cioè si scelgono i propri rappresentanti sulla base di parametri individuali, cioè persone che ci somigliano. Mi pare che il caso italiano sia abbastanza chiaro da questo punto di vista. Il caso della Russia è molto diverso, perché si parla, soprattutto da quando Vladimir Putin è presidente, ormai dal 2000, con la parentesi di Medvedev dopo il secondo mandato di Putin, si parla a volte di democrazia autoritaria, di autocrazia elettiva. In realtà è difficile valutare la situazione russa con parametri che non appartengono a quella realtà storico-culturale. Per cui parlare di democrazia rappresentativa in crisi, a mio avviso, è un'operazione che ha un senso per l'Occidente, per l'Europa occidentale, non ha molto senso, credo, per quanto riguarda la Russia, il caso della Russia.
È chiaro, però nel nostro caso forse siamo di fronte a una sorta di apoteosi della democrazia rappresentativa, molto molto fai da te in qualche modo, come diceva lei, no?
Esattamente, sì, su questo sono totalmente d'accordo, cioè come dicevo mi verrebbe appunto di definirla identificativa, perché più che altro mi pare che sia in crisi da noi il concetto di delega, ovvero il fatto che la democrazia non è un sistema nel quale si esercita questo nostro diritto di scelta, ovvero di deleganti una tantum, per dire io vado a votare e una volta che ho scelto il mio rappresentante ho fatto il mio lavoro di cittadino, e non è così. Insomma, la democrazia rappresentativa richiede un controllo da parte del delegante, a mio avviso, costante, è come si direbbe un lavoro a tempo pieno, non è questa espressione del voto e basta. Poi tra l'altro basti guardare ai dati sull'affluenza alle urne un po' in tutta Europa, per non parlare degli Stati Uniti dove la situazione è ancora peggiore. Per cui sono molto d'accordo, questo è uno dei temi veri, cioè il fatto che si tenda a fare questa scelta sulla base di parametri che sono nostri, molto individuali, per cui il mio rappresentante, il delegato, è colui che mi somiglia e spesso somiglia alle pulsioni più diciamo intime e meno filtrate dell'individuo,
certo, certo. Meno strutturate da un punto di vista anche intellettuale, eccetera. Un'ultima riflessione ce la regala su questa Russia così straordinaria e stupefacente di questi ultimi anni, così forte, così capace di essere diventata di nuovo attrattiva, visto questi nuovi governanti italiani come sono attratti da Putin, da questa Russia. Ma che sta succedendo?
Beh, dunque, insomma, bisogna tener conto di due elementi. Il primo è che stiamo parlando di un paese che in realtà non è un paese. La Russia è un continente, sappiamo, si tratta dello stato più vasto del pianeta, oltre 17 milioni di chilometri quadrati, 11 fusi orari, ovvero più che tra Firenze e Los Angeles.
Mamma mia.
Uno Stato multietnico e multiculturale come raramente in Occidente si è percepito nella realtà dei fatti. Cioè, noi si ha un po' l'impressione che proviene dagli anni della Guerra Fredda, dell'Unione Sovietica, di un paese monolitico. In realtà è tutt'altro. Insomma, io ricordo quando ero a Mosca da studente e pranzavo alla mensa dell'Università Statale di Mosca. I russi erano poco più del 30% della popolazione universitaria, perché, ripeto, è un paese multietnico, multiculturale, in cui le differenze ci sono sempre state e sono uno degli elementi costitutivi della nazione. Questo è il primo elemento di cui tener conto. Il secondo è che questa vastità e la collocazione geografica della Russia le permettono di possedere più o meno tutte le risorse primarie di cui un'economia ha bisogno. La Russia ce le ha queste risorse, mentre l'Europa no, e questo è l'altro elemento vero. Per cui quando noi pensiamo alla Russia di Putin, spesso ci pensiamo come un paese illiberale, un paese in cui i diritti civili vengono repressi, in cui non esiste una libertà di espressione paragonabile alla nostra, e facciamo un'operazione che ha naturalmente una sua logica, perché è vero che ci sono tutta una serie di limitazioni però, da questo punto di vista, ma commettiamo un errore secondo me molto grave, cioè ancora una volta cerchiamo di comprendere la Russia in maniera totalmente avulsa dalla Russia, cioè la valutiamo con parametri culturali, interpretativi, che sono solo nostri. La Russia, per fare un esempio, quando Putin nel dicembre del 17 ha annunciato a Nizhny Novgorod che si sarebbe ricandidato di fronte a un'assemblea di operai, la prima cosa che ha detto è che sarò io a proteggervi. Cioè, questo è un concetto che per noi occidentali non dico non sia importante, ma certamente non è essenziale. Cioè, per la Russia, storicamente e culturalmente, il concetto di protezione e quindi di bene collettivo è assolutamente prevalente su quello di libertà e di diritti individuali.
Assolutamente, infatti.
Per cui cioè, noi siamo di fronte a una persona che ha preso in mano il paese dopo gli anni 90 e quindi le privatizzazioni di aziende che controllavano tutto il comparto energetico, quindi stiamo parlando di oltre il 50% del PIL russo, e l'ha preso in mano in una situazione economica disastrosa. Che cosa ha fatto sostanzialmente Putin? Ha puntato su due elementi, ovvero sulla ripresa economica, sfruttando le risorse che la Russia ha, ma per farlo naturalmente ha dovuto nazionalizzare gran parte di queste aziende a danno dei cosiddetti oligarchi, e poi ha instillato quello che per i russi è sempre stato un elemento centrale, ovvero l'idea di una grande Russia, di una Russia che recitasse ancora il ruolo di protagonista a livello mondiale. Putin cerca da sempre un equilibrio mondiale multipolare, ho l'impressione sia più l'Occidente a non volerlo. Ecco, insomma, non è Putin che è uscito dal G8.
Questo è molto interessante. In questo momento tutti stanno parlando di Russia in TV, compreso Rete, vedevamo prima Canale 5, eccetera. Professori pubblici, grazie per queste riflessioni, su cui torneremo perché è un tema assolutamente caldo e interessante. Ci sembrava di ascoltare le parole di Limonov quando si autodefinisce come vero russo, come rivoluzionario, reazionario e imperialista. Professore, grazie, buona giornata a lei.
Prego, a voi.
Grazie. Abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi subito Giovanni Cozzini con The Fool of the Hill, la puntata di quest'oggi.